Se lo tengo un poco, sí.
Ecco, le mostro anche la foto B1, sì, che era saltata prima. Si ha visto anche persone indossare questo uniforme. O un uniforme simile. Ecco.
Sì, avevano, diciamo, una, me la ricordo, come un uniforme scura, però tipo giacca, non camicia, era un po' tipo, un po' più, un abbigliamento un po' più pesante.
Ecco, ma lei si riferisce, perché prima le ho mostrato, le abbiamo mostrato, sì, questo tipo di uniforme che è più pesante,
sì,
precedente, era simile a questa?
Non ricordo, ecco, i pantaloni non me li
ricordo. La foto, il numero
B2.
I pantaloni non me li ricordo così. È plausibile invece che la giacca possa essere simile o molto simile. Poi quel casco, adesso non so cos'è quella cosa, la maschera gas non ce l'avevano.
Sì.
Avevano, come ripeto, avevano la visiera alzata e una specie di fazzoletto al collo, se non sbaglio. E questo, è questo, insomma, una divisa scura.
La giacca era imbottita.
Sembrava pesante, ecco, non ti, ne so dire se era imbottito o meno.
Vabbè. Mi scusi, lei è rimasto sempre presso l'Istituto Pascoli, si può accomodare? È rimasto quella serata sempre presso l'Istituto Pascoli anche successivamente all'episodio che ci ha descritto?
Guardi, praticamente la notte è stata ancora abbastanza convulsa perché arrivavano persone letteralmente terrorizzate che chiedevano ospitalità. Io forse altrettanto così ero uno di quelli che diceva mandiamoli via perché dobbiamo lavorare, eccetera. Però c'era la preoccupazione per gli impianti e ho passato la notte lì. C'avevo una bella casa a Genova, ma non l'ho raggiunta quella sera.
È entrato per caso anche nell'istituto di fronte alla Pascoli?
Certo, sono entrato, penso che ci fosse con me il direttore del Mattino di Napoli. Per lungo tempo non siamo riusciti a avvicinarci alla scuola, non passava nessuno, alla fine questo schieramento di carabinieri che erano di fronte alla cosa hanno lasciato e siamo entrati di fronte dove abbiamo visto enormi pozzanghere di sangue dappertutto.
È salito anche nei piani superiori dell'istituto?
Ho girato un po' tutto e dunque sono stato là circa una mezz'ora.
Va bene. Le vorrei far vedere un filmato molto breve per chiedere se lei si riconosce. Si tratta del reperto 192.7 parte, no scusate, 164.059 dal minuto 11.32.
Vado lì.
Sotto si sono barricati all'interno del posto, che è la scuola qua di fronte,
quello che ho visto solo mi dicono che è terribile. E praticamente sono andato nel corridoio, la prima cosa che hanno fatto solo è stata entrare dentro la sede di carta e manifesto. Casualmente ero lì, ma è anche un dio tattico, ho detto, ovviamente sapendo che i giornalisti sono presenti, non potranno osare entrare, non sto picchiando col manganello. Poi mi hanno tirato una banca sulla testa, che sono riuscito a parare, avendomi dato a terra, e poi di nuovo ho perso le banche. Ero in contatto con altri giornalisti che avevano fatto un altro lavoro con loro.
Si riconosce nella persona.
C'è stata anche una intervista con Chartreux di Rai 3 sulla vicenda che è stata penso inviata sempre a seguito dell'aggressione.
Senta, mi scusi, lei si può sedere, grazie. Lei ha riportato delle lesioni da questa aggressione.
Allora, questa notte è stata letteralmente su cartoni e la mattina sono andato al San Martino di Genova, scusate se fosse sbagliato l'ospedale, ma deve essere San Martino, dove era presente tra l'altro l'onorevole Mirko Tremaglia, che però non è che ha degnato, penso, i giornalisti feriti lì di alcuna considerazione, e mi sono fatto refertare. È stato un esame abbastanza diciamo veloce, c'era un clima di forte tensione all'interno dell'ospedale, si può capire, tant'è che non sono stato neanche sottoposto a delle radiografie, insomma. Comunque poi ho fatto, diciamo, il primo accertamento, voi avete evidentemente tutti gli atti.
No, e poi, mi scusi, lei quindi ha un referto?
Sì, è stato consegnato all'avvocato, sì. E poi ne ho fatto uno successivamente alla testa, in uno studio di Grosseto.
Va bene, ne chiediamo la produzione. Grazie, io ho terminato.
Prego, avvocato civile.
Avvocato Sabattini, per la parte civile, tra l'altro, anche Fletzer. Alcune domande. Lei prima ha descritto i luoghi in cui si trovava, mi interessa in particolare, siccome lei ha passato alcuni giorni a lavorare presso la Pasqua, mi interessa in particolare la descrizione del primo locale all'entrata. Lei cosa ricorda di quel luogo?
Allora, all'ingresso c'era un'infinità di cartelli fuori, ovviamente, varie comunicazioni, e c'era subito, diciamo, una forma di guardiania, ufficio accrediti, per poter salire sopra ma anche all'interno del primo piano, il piano terra. Comunque bisognava essere, nel nostro caso, giornalisti oppure operatori della comunicazione, principalmente questa è un po' la tipologia dei frequentatori. E c'era anche nel piano terra, c'era anche una sala computer di accesso abbastanza libero per gli accreditati.
Quando dice accreditati, per distinguere rispetto alla problematica sua dell'accredito, intende che c'era una forma di accredito all'interno di questo?
Sì, essenzialmente sì, però non ricordo bene, nel senso che c'erano, penso, una tipologia di 2-3 pass, una per giornalisti, operatori di informazione e sostanza, poi c'era un'altra, insomma, ecco, non mi ricordo, perché quando sono arrivato lì, che era un po' tutto sempre, un po' di fretta, eccetera, eccetera, dal G8 sono finito lì, per cui ho detto, guardate, sono di Radio Campo Centrale, e mi hanno dato questo pass di cartone.
Allora, ecco, su quest'ultimo, per quanto riguarda invece il primo piano dove lei si trovava, lei prima ha rapidamente indicato come erano contrassegnate le diverse stanze, lei può essere un po' più preciso, ad esempio all'inizio davanti alla stanza del manifesto, davanti, come erano contrassegnate questi
c'erano luoghi? Delle scritte proprio sulle porte e anche sopra le porte, con scritto redazione carta, il manifesto, lo stesso nella sede di liberazione, da noi c'era Radio Kappa Centrale, le altre radio, con sempre la dicitura Radio Gap, studio, non entrare, disturbare, che c'è, lo stesso c'era Radio Sherwood, tutte
con il logo
dell'emittente, sì, noi avevamo proprio il nostro autoadesivo, Radio Gap, Global Audio Project,
quindi
progetto
Radio Gap.
Audio globale.
Questo vuol dire la sigla, intendete?
Sì, sì.
Va bene. No, perché lei prima ha detto sono di Radio Kappa Centrale, allora per chiarire.
Ecco, diciamo, Radio Gap nasce, Global Audio Project, un po' su nostra idea di Bologna, in sostanza, di mettere in comunicazione le varie emittenti, alcune radio emittenti libere italiane, ma usando anche internet, e con la possibilità dunque di rendere possibile scaricare gratuitamente i programmi. cosa che avvenne, furono anche ripresi dalla RAI, da varie emittenti a livello mondiale. Per cui diciamo su questo è stato un grande successo di una piccola idea, insomma.
Ma per quanto riguarda invece la stanza dove lei fu aggredito, sì. Lei ricorda se ci furono dei danni all'interno di quella stanza?
C'erano dei computer rovesciati.
Dove?
Nella saletta è rimasto qualcosa, mi sembra che caddero anche lì qualcosa, mi sembra, perché era
caddero,
tutto...
No, caddero nel senso...
Che furono rovesciati per terra durante l'irruzione.
Durante l'irruzione, sì. Nel senso che erano prima che lei... Che prima
no, era tutto in ordine.
Prima dell'irruzione sì. Erano... A posto,
sì.
E dopo invece...
Però diciamo, quella saletta era un po' in qualche modo in dimissioni, perché molti giornalisti se ne erano andati. Cioè, nella sala, diciamo, del manifesto di carta venivano battuti degli articoli. Io, siccome collaboravo all'epoca con carta, avevo anche una mezza idea di proporre un articolo, avevo un po' cominciato una bozza di questa ricerca. E insomma, proprio in quei giorni lì, insomma, però diciamo funzionava fino alla giornata della manifestazione, poi dopo praticamente tutti se ne andarono, praticamente erano rimasti un po' noi anche per motivi di salvaguardia degli impianti.
Guarda, un'ultima domanda, per quanto riguarda invece la sua frequentazione del piano di Indimedia,
sì.
Lei ci è andato successivamente a... Quando è arrivato al piano di Indimedia?
Non l'ho mai frequentato, a parte il fatto che ero preso dalla curiosità di vedere cosa era successo nell'insieme dell'edificio, per cui dopo diciamo questo episodio che mi ha riguardato ho cominciato a muovermi. Allora sono andato lì, ho detto vabbè, qui è andata bene, dicevano vabbè, insomma un po' tutti sotto shock, a te no, vabbè, allora vado a vedere c'è qualche altro magari disgraziato, insomma. Allora sono andato semplicemente su, poi dopo alla fine sono finito direttamente all'infermeria dove...
E al piano di Indimedia ha trovato delle persone?
Erano stese per terra. La polizia era presente, ma se ne stavano andando, come dire, potete anche rialzarvi, insomma, in sostanza si stavano rialzando.
E lei ha più visto, o da qualche posto, si è più rivolto verso la scuola, da qualche finestra a cui si poteva vedere qualcosa?
Dopo no, io dopo sono sceso praticamente, dopo queste cose sono sceso in strada, c'era questo cordone in forza all'ordine, avevano... portavano fuori gente in barella eccetera, e a questo punto abbiamo aspettato che se ne andassero e poi sono andati in visita alla scuola di fronte.
Ma lei il pomeriggio, facciamo un passo indietro, lei quel giorno, in quella giornata, lei quando è che è arrivato esattamente alla scuola, intendo prima della cena, cioè da che ora era presso la...
No, è successo così in sostanza, che io avevo cambiato un po' diciamo tipologia di riferimento, nel senso che l'idea era un po' di seguire il G8, visto che abitavo vicinissimo a uno degli accessi del G8, ho lasciato i miei colleghi e ho detto vado a vedere, giusto perché a sto punto ho avuto il pass, almeno 2 ore mi faccio un giro all'interno. Ho fatto un po' un giro e insomma ho preso un po' qualche materiale, qualche cosa, però sostanzialmente è stata un po' una visita così lampo, giusto per vedere com'era, a questo punto non ero impostato. E ho preso un passaggio all'interno con una specie di pulmino che faceva come delle traduzioni all'interno, tipo stile militare, e ci hanno portato praticamente questi vari posti di blocco verso l'esterno. Ho chiesto all'autista, per favore mi lasci nella piazza che praticamente diciamo che va a strapiombo su questa piazza da cui poi partiva il corteo del pomeriggio, adesso non mi ricordo, scusate, la piazza. Comunque l'autista con un po' di rimostranza mi fece scendere, io avevo tutti i miei vestiti, avevo tutto perché volevo partire, mi era anche nato in blu. E da lì ho cominciato subito la frequentazione della piazza. Ho lasciato le mie cose perché volevo veramente partire per problemi familiari, mi era nato il bimbo da pochi mesi, e sono andato subito alla redazione, ho detto vai a seguire una parte della manifestazione. Dunque l'incarico era quello, tra l'altro non sono riuscito proprio nel mio ruolo, perché ce n'erano tante di sottosezioni di queste manifestazioni che ho anche toppato, però insomma ho seguito tutta la stazione.
Lei interessava sapere a che ora lei ha raggiunto in via Cesare Battisti.
Allora l'ho raggiunto intorno all'1 di sabato.
Le 13?
Sì, circa. Poi dopo sono andato praticamente subito in van scoperta per cercare le manifestazioni.
E quando ritorna in via Cesare Battisti?
Poi dopo sulle 8 di sera, 9, sono in... perché... praticamente dopo, dopo questa manifestazione e tutto quanto, che era stata molto concitata, era una, praticamente per me una maratona, sono andato di corsa per tutta Genova, su e giù, 4 volte, sono tornato alla scuola sul tardi.
Sì, tardi, lei, cioè, c'era luce, non c'era luce?
No, era praticamente già quasi sul buio, e dopo abbiamo fatto questa pausa, che ci siamo messi un po' a chiacchierare, eccetera, poi vabbè.
Poi dopo c'è l'episodio della cena e questo
poi eccetera, sì, sì.
Va bene, la ringrazio. Io produrrei la documentazione.
Sì, prego.
Buongiorno, signor Frezer. Avvocato Robotti, parte civile, Associazione dei Giuristi Democratici. Signor Frezer, mi scusi, ha parlato, ha descritto il primo piano dell'edificio dove si trovava lei, in cui c'era anche una stanza legale. Lei, la sera di questa operazione di pulizia, il sabato, ha potuto vedere la stanza, vedere se c'era qualcuno che ci lavorava, come erano le attrezzature?
No, ho visto, adesso non vorrei, cioè nel senso che io l'unica cosa che ho visto lì è stata proprio l'infermeria. Non so se fosse una stanza usata anche dai legali, mi sembrava che fosse più dei paramedici. Però, dunque ho visto solo quello e...
Va bene. Allora, solo un'ultima domanda. Quando lei finalmente è potuto uscire, lei quindi non ha visto questa stanza neanche successivamente,
no.
Quando è uscito in strada e quindi ha raccontato che c'era questo cordone poliziale, lei ha potuto vedere insieme alle altre persone se c'erano degli avvocati che si facevano riconoscere e cercavano di esercitare la propria funzione di avvocati lì nella scuola, successivamente sia nella Pascoli sia nella strada che divideva la Pascoli dalla Diaz?
No, mi ricordo gli avvocati, mi ricordo che c'erano parecchi parlamentari, c'era una signora bionda di Rifondazione, che adesso mi sfugge il nome, la Mascia, e c'erano dei deputati che cercavano e arrivavano, insomma, poi questi, dicevo prima, queste autorità consolari straniere, e di avvocati, no, però insomma era per loro penso difficile accedere, perché anche per l'ordine dei giornalisti e sindacato dei giornalisti arrivano lì a distanza di ore, insomma.
Le ringrazio, non ho altre domande.
Altre domande da parte civili? Prego.
Sì. Avvocato Tarperini, in sostituzione del collega Del Vecchio per la Federazione Nazionale della Stampa. Le faccio alcune domande, alcune le sono già state rivolte anche dal Pubblico Ministero, ma se potesse precisare meglio. Allora, lei durante la giornata aveva svolto dell'attività professionale come giornalista, aveva fatto interviste, preso appunti?
Sabato, purtroppo, venerdì molto attivo. Sabato, cioè attivo fisicamente, ma ho proprio cercato, mi avevano dato l'incarico di seguire dei manifestanti e non sono riuscito a trovarli per tutta Genova, per cui giravo con un altro amico abbastanza atletico, ma ore e ore di ricerca spasmodica. Avevamo deciso di fare una pausa in quella piazza, vi dicevo prima, e avvenne un bombardamento di lacrimogeni che interruppe anche il pranzo, per cui, ed era praticamente una cosa dal cielo sereno, sembrava tutto sereno, eravamo proprio vicino alla forza dell'ordine, anche lì, ho detto qui stiamo tranquilli, e invece, per cui diciamo, ho completamente fallito sabato.
E gli appunti di venerdì li aveva con sé, li aveva già utilizzati?
No, venerdì invece ho fatto tutta la cronistoria della manifestazione con praticamente riscontro in diretta, perché mi trovavo, diciamo, al corteo che proveniva dallo stadio Carlini, che è stato attaccato proprio alla sua testa. Lì erano presenti alcuni deputati e mi sono trovato praticamente poi praticamente con le forze dell'ordine che stavano procedendo degli arresti. E poi dopo questa cosa, diciamo, di aver seguito tutta questa cosa, momenti di tensione perché arrivavano delle pietre poi dalla parte della polizia o qualcosa, si è un po' calmata, almeno sembrava calma la situazione, ma vi voglio raccontare di un episodio particolare. Mi arriva la telefonata della... scusa.
Non è sufficiente
così, non so che piacevole sentirla, ma non prego, qualche domanda precisa sulla...
Sì, ce l'ha già spiegato. Lei si trovava alla Pascoli e in particolare nel centro stampa perché quello era un luogo particolare dove c'erano delle strutture che venivano utilizzate dai giornalisti, se sì quali?
Allora, diciamo, se parliamo del Media Center, sì, è stata messa a disposizione di computer in spazi della provincia di Genova, e dunque c'era un clima molto favorevole, diciamo, per un giornalista indipendente, cosa che tra l'altro non ho verificato dopo all'interno del G8, non c'erano praticamente computer a disposizione al G8, c'era una sala disadorna se non avevi il tuo studio e se no niente.
Insieme a lei c'erano altri giornalisti, sia della carta stampata che di...
Sì, c'erano, diciamo, di giornalisti, sì, della carta stampata, appunto, dicevo, Carta, Liberazione e Manifesto.
Quindi poi anche le radio, media indipendenti. Sì. Più se ci potesse fare un numero indicativo dei giornalisti che hanno lavorato nei giorni in cui era presente.
Sì, allora circa, io direi che nella parte del mio piano circa una cinquantina, sessantina di persone, perché... calcoliamo una presenza fra Liberazione e Manifesto, circa dovrà essere 20-30 unità, poi c'era anche un po' Radio Sherwood e c'eravamo noi che eravamo circa una cinquantina. Erano praticamente quasi tutti impegnati, c'era una parte, circa una quindicina impegnata nelle dirette, c'è stata un'ottima convegnistica che è stata seguita ampiamente in moltissimi gruppi di lavoro, e per cui un'infinità di corrispondenti. Avveniva un pochettino a discrezione di chi era in studio anche chi intervistare, come e quando, per cui c'era la corsa a produrre un pezzo, a dire qualcosa.
Bene, allora lei ci ha riferito di essersi messo la casacca e di aver avuto il badge in vista al momento dell'arrivo della polizia. Sì. Ha anche detto alla polizia di essere un giornalista facendogli vedere appunto casacca e tesserino.
Cioè, ha detto tutto e gli ho detto anche che eravamo in contatto con l'ordine dei giornalisti, se volevano parlargli, gli ho passato il cellulare e niente, però non c'è stato verso di calmare la situazione.
Lei sa se, per quanto è sua conoscenza o per essere stato questo materiale suo o di persone che lei conosce, se dopo quella sera c'è stato del materiale di tipo giornalistico, appunti, cassette, eccetera, che non si trovava più?
No, mi sembra da Radio Gap, mi sembra che non è successo nulla, io non avevo nulla con me, avevo una macchina fotografica ma mi è rimasta e... Però, diciamo, è una situazione particolare, perché si capiva che c'erano varie entità, anche se tutte quelle divise, sembravano delle figure differenziate. Vi dico, persone molto nervose, irascibili, con cui ho avuto a che fare, altre un po' più posate su Radio Gap, ricordate però che comunque erano in diretta, sapevano di essere in diretta un po', la cosa santa curiosa che è un po' anche di tutela per chi ci lavorava. E poi c'era invece quest'altra situazione più... immagino a questo punto negli altri piani, diversificata a sua volta.
La ringrazio, un'altra domanda.
Altre domande dalle parti civili? Nessuna, passiamo a
Avvocato Corini, grazie, si presenta. Allora, dunque, qualche chiarimento, signor Fletzer. Lei mi ha detto, svolgeva all'epoca, ha detto prima, attività di professionale, di giornalista?
Giornalista pubblicista.
Era dipendente di qualche...
No, sono praticamente, questa radio è una cooperativa.
No, all'epoca, mi interessa sapere.
Sì, sì, ero praticamente, diciamo, della cooperativa che gestiva Radio K Centrale.
Ed era socio di questa cooperativa?
Socio e in quanto giornalista anche direttore responsabile.
Ma non era dipendente?
No, non dipendente, no.
Senta, ha parlato anche di un piccolo problema poi risolto, ha parlato di essere osteggiata la sua presenza a Genova,
sì,
inizialmente, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.
Sì.
Ecco, ci spiega in che cosa è consistito, perché non doveva essere concessa autorizzazione alla sua presenza,
sì,
professionale in Genova?
Non mi sono spiegato la cosa, anche perché avevo seguito proprio l'anno prima, adesso se non ricordo male, il vertice dell'Ocse a Bologna, ero stato poi a Genova a varie conferenze con la governativa, insomma avevo seguito un po' varie conferenze nella città di Genova tranquillamente, e poi arriva questa cosa che non viene motivata.
Arriva da dove?
Arriva dalla questura di Genova, uh-huh, questo diniego però non motivato, dunque alla reception non mi spiegano il motivo, io telefono all'ordine dei giornalisti, mi chiamano e mi inviano direttamente dal civilista Flick e da un altro, dico, non ricordo il nome, penalista. Io espongo il mio caso a Flick, e lo stesso è penalista, e poi a questo punto mi dirigo verso la scuola, lì comincia la mia giornata.
Sì, no, ma io volevo capire, sì. Così volevo capire se lei sapeva a cosa era dovuto il diniego, poi se non lo sa, mi dice non lo so.
Non lo so, sì.
Non so. Sa che c'era un generico diniego alla sua presenza espresso dalla questura di Genova, mi ha detto.
Sì, non capisco bene, nel senso che appunto le dico
non
che
infatti...
avevo fatto una richiesta regolare all'Ox a Bologna, che ero
considerato... Lei ha precedenti penali?
Ho avuto una piccola multa,
sì,
ma che sono...
No, parlo in termini penali, sa,
penali
condanne...
no.
Condanne sul certificato penale?
No.
Quindi lei è incensurato, quindi non c'era nessun motivo
per
lanciarsi. Ho capito. Senta, entrerei un momento nella scuola, parlo ovviamente della scuola Pascoli. Lei il giorno venerdì 20,
sì.
La notte del venerdì 20, pernotta nella scuola?
No, eravamo ospiti da...
Ok, quindi diciamo la sua presenza notturna della scuola è solo sabato 21.
Sì.
Il giorno 20 ha possibilità però di entrare nella scuola anche se non in ora notturna, anche se non per pernottarvi?
Sì, perché c'era, diciamo, in qualche modo sempre un pochettino redazione continua. Per cui in sostanza, dalla mattina in poi, diciamo, quando cominciano, diciamo, le concertamenti per le manifestazioni, c'era un pochettino... Sì, per cui sono passato, diciamo, nella mattinata di venerdì e poi di nuovo... la sera dopo le manifestazioni.
Senta, nella mattinata per esempio, non so, del venerdì, lei ha avuto modo di frequentare la scuola limitatamente a quali impianti, quali apparati, quali locali, se lo ricorda? Anche
no, ho frequentato il venerdì, ho frequentato un pochettino la redazione di carta, che era lì, la redazione di carta, e praticamente perché avevo un'idea di articolo che poi non è andato in porto, però insomma in qualche modo era anche uscito qualcosetta, e poi praticamente nella Radio Gap invece, che era lì appunto per conferire su come seguire le amministrazioni del primo pomeriggio.
Bene, quindi è andato lì, diciamo, non un termine brutto, prendere istruzioni, diciamo a coordinarsi per,
sì,
come coordinare la sua attività,
certo,
pomeridiana. Poteva essere l'ora di pranzo, grosso modo, tarda mattinata, primo pomeriggio, mi dica,
sì,
lei.
Sì, perché dopo era tarda mattinata, perché dopo, subito dopo, siccome la, diciamo, il concentramento allo stadio Carlino era previsto, penso, per l'una, alle due circa, una cosa senza di fretta, e sono andato lì e ho seguito tutta l'amministrazione fino appunto circa alle 3:30-4, quando mi arriva la notifica appunto che dovevo andare a prendere il pass per G8.
In che consisteva l'attività di Radio Gap? Pur essendo lei di Radio K, mi ha detto,
sì,
io
sì,
non sono un esperto,
sì, sì,
del, però credo che Radio K fosse in qualche modo collegata a Radio Gap, o sbaglio? In quella...
Sì, era una delle emittenti che all'epoca
partecipava a un progetto comune, credo, no?
Sì, il progetto appunto consisteva in sostanza, l'idea era quella di sommare le redazioni, di metterle in qualche modo insieme e di fare una cosa...
L'attività di Radio Gap, in particolare in quei giorni del G8, in cosa,
sì,
consisteva, visto che lei ha avuto modo di,
sì, sì,
osservarla?
Allora, diciamo, c'è stata in qualche modo una completa... È come se, non so, il Corriere della Sera non esistesse più in qualche modo, perché tutti avevano creato questa cosa che veniva trasmessa da Genova. Per cui ci avevamo portati moltissimi DJ, in queste radio c'è molta una predominanza della musica, e dell'informazione. Era un mix continuo di musica e informazione, soprattutto questo, diciamo, non è che poi si facesse solo
di Radio Gap in particolare.
Gap in particolare faceva questa cosa, trasmetteva praticamente sempre.
Lei ha avuto modo di assistere a trasmissioni di Radio,
sì,
Gap?
Sì, ci sono state moltissime interviste con uomini politici, da Bertinotti a Bové, a Manu Chao, tantissimi personaggi.
Le risulta invece presente? Scusi se lo interrompo.
Sì, no, tantissime persone sono passate per le interviste, sì.
Le risulta che oltre a questi,
sì,
ovviamente più elevati impegni, ci fossero anche degli aspetti di Radio Gap di coordinamento invece tra i manifestanti?
No, secondo me non aveva un ruolo...
Diciamo, non secondo lei il ruolo, voglio sapere per fatti oggettivi. Che
per fatti oggettivi che sia chiaro, ha ragione.
Voglio sapere se lei ha assistito a... manifestazioni di contatto, coordinamento anche tra soggetti impegnati nelle manifestazioni da parte di giornalisti di Radio Gap, o se lei ne aveva notizia, dica al Tribunale come aveva notizia.
No, non c'era una forma, diciamo, di macchina politica per le manifestanti, era un servizio, diciamo, di informazione oggettivo che non prendeva neanche troppo partito, perché anche lì c'erano anche delle leggere differenze
che
culturali.
Che tipo di informazione dava ai manifestanti?
No, dava semplicemente quello che succedeva, si intervistava generalmente delle persone significative, dal deputato.